Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetti 1-11. Io sono la vera vite, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me ed io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio, rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Vorrei iniziare proprio da quest'ultima frase della parola di Gesù. Vi ho dette queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Certo, le cose che ci siamo dette, che il Signore ci ha suggerito, ci ha detto, pur attraverso i vari momenti di questi incontri, di questa esperienza, degli esercizi spirituali, è perché hanno avuto, come dire, il motivo fondamentale, quello di darci gioia, di portarci la pienezza della gioia, dove sappiamo bene che questa gioia evangelica non è la gioia del divertimento, non è la gioia della così superficialità di una vita vissuta così nella banalità, no. La gioia, quando Gesù parla di gioia, dice quello che lui stesso sente come gioia. Cioè, che cosa sente lui se non questo rapporto intimo, profondo con il Padre, questa certezza di comunione, di comunicazione con il Padre nello Spirito? È questo che vuole comunicarci. La gioia è la certezza che questo Dio è con noi, si è fatto uno di noi, si offre a noi continuamente, sempre, nell'Eucaristia, in modo particolare. Questa è la gioia, la certezza della presenza, dell'azione, del dinamismo, dello Spirito del Signore dentro di noi. E allora, nella proprio così accogliendo, se vogliamo dire così, un po' una consegna che Gesù ci fa da questo corso di esercizi, vogliamo davvero, ancora una volta, puntare la nostra attenzione su quella che è la sua autoaffermazione. Questa volta dice: io sono la vite. E poi ammette: voi siete i tralci, ma io sono la vite. Cogliamo sempre l'aspetto eucaristico di questa espressione di Gesù, di questa sua autoaffermazione. Un brano, anche questo, molto bello, che ha un contesto tutto particolare, questo qui in modo particolare, perché si inserisce proprio durante l'ultima cena, e poco dopo che Gesù ha appunto annunciato il tradimento. Comincia con questo lungo discorso in cui appunto lui si manifesta, si rivela come la vera vite voluta dal Padre per noi, e dunque noi con lui formiamo i tralci che il Padre si aspetta, da cui il Padre si aspetta frutti. Anche qui, come abbiamo visto, ricordate ieri, per quanto riguarda l'immagine dell'affermazione di Gesù sul buon pastore, niente di quello che dice Gesù si riferisce al mondo agricolo. Certo, l'immagine è presa di là, ma Gesù vuole andare oltre il mondo agricolo. Non ci vuole insegnare ad essere veri agricoltori e buoni o a fare del buon vino, doc, dop, eccetera. Non è questo il problema. La parola di Gesù è sempre una parola di rivelazione, cioè vuole rivelare se stesso a noi. Questo è il senso dell'io sono eucaristico, l'identità personale di Gesù, e questo dobbiamo cogliere. E anche qui, così come abbiamo detto ieri per l'immagine del buon pastore, ma anche della porta, ricordate, no? Facciamo un po' anche mentalmente una sintesi di quello che il Signore ci ha detto attraverso queste sue affermazioni, anche qui l'immagine allora della vita la dobbiamo cogliere nel suo vero aspetto, che non è quello agricolo, ma quello biblico, della spiritualità biblica, laddove sappiamo che Gesù si rifà a un'antichissima figura, a un'antichissima immagine in cui vede simbolicamente personalizzato, personificato il popolo di Israele, il popolo di Dio. Beh, insomma, anche qui basta aprire la Bibbia. Isaia 25,6, per esempio. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grassi vivande, banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. E poi la simbologia va a quello che è l'esistenza dell'uomo. Egli strapperà la morte per sempre, asciugherà le lacrime su ogni volto. Allora il vino, il frutto della vite, è qui il simbolo, il segno di quello che Dio veramente vuole fare per questa umanità, per il suo popolo: strappare la coltre che lo copre dell'ingiustizia, della prevaricazione, eccetera, la morte addirittura asciugherà ogni lacrima. Quindi un'aspettativa davvero straordinariamente positiva, ma è ancora più bello certamente il cantico della vigna che troviamo in Isaia 5:1 e seguenti, dove in effetti Gesù, ecco, si riferisce proprio per dire, per manifestare se stesso come la vigna, la vite. E questo cantico dice così: voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle, egli l'aveva dissodata, sgombrata dei sassi, vi aveva piantato viti pregiate, in mezzo vi aveva costruito una torre, aveva scavato un tino. Tutta questa cura e altro ancora. Egli aspettò che producesse uva, essa produsse invece acini acerbi. E qui il quadro cambia, perché si affaccia quello che è la delusione di Dio per un amore, a un amore donato totalmente, corrisponde non altrettanto amore, ma e invece che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe, si trasformerà in pascolo, demolirò il suo muro di cinta, verrà calpestata, la renderò un deserto, non sarà potata né vangata, vi cresceranno rovi e pruni, alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. E poi finalmente, come dire, l'immagine parla al popolo di Israele. Ebbene, dice, la vigna del Signore degli eserciti chi è? È la casa di Israele, gli abitanti di Giuda. Sono la sua piantagione preferita. Non è che a un certo punto si rimangia, no, quello che è stata la sua fedeltà, la sua benedizione. Voi siete la mia piantagione, ma sono deluso. Egli si aspettava giustizia e invece ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi, eccetera. C'è anche il Salmo 80 che descrive questa esperienza, come dire, di relazione drammatica tra il Signore Dio e il suo popolo. Il Salmo 80 che ci fa dire, ci fa pregare: hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli, le hai preparato il terreno. Perché hai abbattuto la sua cinta, ogni viandante ne fa vendemmia? E alla fine del Salmo il lamento si trasforma poi in implorazione: proteggi il ceppo della tua destra, che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato. Rialzaci, Signore degli eserciti, rialzaci, fa splendere il tuo volto, cioè fa sorridere davanti a noi il tuo volto, e noi per questo tuo sorriso saremo salvi. Gesù dunque, abbiamo detto, si rifà a questa immagine biblica della vigna, della vite, per manifestare appunto questo amore, questa tenerezza, questa preoccupazione, questa cura di Dio nei confronti del suo popolo di Israele. E riprende lui questa tradizione e la porta alla pienezza del suo significato. Beh, nel Vangelo noi troviamo diverse volte, come dire, luoghi nel Vangelo in cui Gesù parla di una vigna. Pensate per esempio alla parabola della vigna, o se volete il dramma proprio dei vignaiuoli, no? Capitolo 21, 28, 39 del Vangelo di Matteo. Poi Gesù, ecco, nelle nozze di Cana fa del vino, no? Del frutto della vite, che cosa? Il segno, no? Profetico di quella che è la nuova alleanza che Dio vuole offrire ai suoi. Non più attraverso la legge, la Torah, le sei brocche di acqua di purificazione indicano proprio la legge antica, no? Adesso vi do il vino nuovo, abbondante, che è la mia rivelazione. E cioè la mia presenza da parte di Dio, che è una presenza di amore, eccetera. Quindi, ma poi anche nell'ultima cena sappiamo, no, che Gesù prende il vino, no, con il frutto della vite, e dice quelle parole che sono portate appunto, che portano al pieno significato, alla pienezza di significato, quello che è il dono del se stesso, la sua vita, è il mio sangue versato per voi fino alla morte. Molto interessante che nel Vangelo appunto di Marco, in modo particolare, al capitolo 12, parlando del momento dell'ultima cena, dice Gesù: prendete e bevete, perché io non berrò più del frutto della vite fino a quando lo berrò nuovo nel regno dei cieli. Questa frase è veramente molto interessante, molto bella, perché è veramente profonda, perché Gesù stabilisce, come dire, un tempo tra quel non berrò più del frutto della vite qui, qua giù, insieme con voi, e l'altro termine, fin quando lo berrò nuovo. Capite? Allora, c'è una specie di vuoto tra il non berrò più per Gesù e il berrò nuovo, un tempo, un giorno, nel regno dei cieli. C'è una carenza, un vuoto. Bene, davvero possiamo dire che questa carenza, questo vuoto, lo sentiamo anche noi. Vi ricordate, ieri abbiamo detto il già e il non ancora, no? Ma questo già e non ancora viene comunque riempito dalla sua presenza eucaristica, dell'Eucaristia. Allora, fra il non bere questo vino della terra, no? Quasi che a un certo punto non ne abbiamo più bisogno, perché siamo orientati, protesi, veramente verso la pienezza della vita significata appunto nel vino. Ecco allora l'immagine che Gesù ancora propone nell'ultima cena con il brano che abbiamo proclamato insieme. Gesù, ecco, viene a trovarsi nella stessa situazione in cui si è trovato Israele, in balia di se stesso, dei suoi nemici, come una vigna, direi, abbandonata proprio al suo destino da Dio. Egli stesso riprende l'immagine della vigna, appunto, in quella parabola dei vignaiuoli omicidi, capitolo 12, abbiamo detto, di Marco. Ecco, per far vedere che questo dramma veramente è un dramma che ha bisogno di uno sbocco, e di uno sbocco positivo. E in questa parabola in primo piano non è tanto la vigna, che comunque è sempre nel cuore del padrone, è la sua vigna, che comunque continua ad inviare i servi, fino al suo figlio, l'amato, proprio per, come dire, salvare la sua vigna. Ma ripeto, in primo piano in questa parabola non è proprio la vigna in quanto tale, quella è assodato, che è la vigna sua, che la ama e quindi manda diversi, fino al suo figlio, l'amato, almeno avranno rispetto di mio figlio, quegli altri li hanno uccisi. Qui invece in primo piano sono i fittavoli in questa parabola. L'attenzione è lì. I fittavoli che a nome del padrone avrebbero dovuto curare la vigna, avrebbero dovuto portare i frutti, quelli che lui si aspettava, ma invece che cosa fanno? La sfruttano per i propri interessi. È il grande peccato. Però nella parabola, diversamente dal profeta Isaia, cosa farò la mia vigna? Toglierò la siepe, la lascerò in balia di se stessa, diventerà un pascolo, insomma, deserta facta sion, no? Invece qui nella parabola no, Gesù nella parabola dà un risvolto pieno di speranza, di attesa per il nuovo. Che cosa farà il padrone? Darà la vigna ad altri che la faranno fruttificare. Non si arrende, perché è certo del suo amore. Il Signore si tiene stretta, possiamo dire, la sua vigna, ma non è assolutamente legato ai fittavoli di ieri e di oggi. Guai se fosse Dio legato, come dire, ai fittavoli, no? Così allora, ecco il risvolto della speranza nella parabola di Gesù. Dobbiamo capire questo per andare poi a quello che ci dice: io sono la vite. Allora, così, ecco, risvolto dalla speranza in questo: la morte drammatica del figlio, il figlio amato, avranno rispetto del mio figlio, eppure il figlio viene ucciso fuori della vigna, ad indicare proprio l'esclusione, l'emarginazione, il rifiuto anche di questo ultimo atto di amore da parte di Dio, l'incarnazione. Questa morte drammatica del figlio diventa, si trasfigura in una possibilità di grazia e di salvezza per la vigna, grazie a quell'uccisione, grazie a quella morte. È davvero contraddittorio, davvero paradossale, ma è così. Il cristianesimo è paradosso proprio per questo. È dalla morte che nasce la vita, è dal dono della sua vita che nasce per noi la vita. Egli davvero è la pietra scartata dai costruttori, che è diventata fondamentale in questa costruzione, altrimenti tutto crolla. Ma, appunto, la morte del figlio non è l'ultima parola. L'ucciso non resta nella morte, non resta scartato, diventa invece il nuovo inizio. Gesù fa capire che egli stesso sarà, appunto, in questa parabola, sarà il figlio ucciso. Predice chiaramente la sua croce, la sua risurrezione, e annuncia che da lui, l'ucciso e il risorto, Dio vuole costruire un nuovo edificio, un nuovo tempio, dare vigore ancora di più alla sua vigna. Ecco. Questa parabola che dà già un risvolto positivo, no? Pieno di speranza nel futuro, ecco, nel Parole di Gesù che dice nell'ultima cena, io sono la vite, apre a noi un'ultima possibilità, c'è un'ulteriore possibilità. Infatti dice, io sono la vera vite. In confronto a tutti i frammenti di significato cui si fa riferimento velatamente mediante altre viti che abbiamo visto, no? Vengono da lui raccolti questi frammenti, resi espliciti, perché egli è la vera vite. Io sono la vera vite. Il figlio stesso si identifica con la vite, è diventato egli stessa vite, non è più il popolo, capite? Non è più il popolo, è lui la vite di Dio. Questo è il passaggio più profondo che opera Gesù. Lui si è lasciato piantare nella terra, nella storia, nella vita nostra. Si è lasciato piantare. Il mistero della incarnazione qui viene ripreso in maniera sorprendente. Quando Gesù dice io sono la vite vera, significa che passa davanti a lui l'immagine della vigna, della vite riferita al popolo di Israele, riferita a tutte le viti che abbiamo visto. Adesso è tutto concentrato in lui. Ora la vite, ripeto, non è più allora una creatura che Dio guarda con amore, come ha fatto per il popolo di Israele. L'ho vangata, l'ho circondata da una siepe, tutta la cura. No, non è più una creatura che Dio guarda con amore e per cui, ripeto, profonde tutta la sua cura, tutta la sua tenerezza, nonostante che e che può essere anche sradicata, rigettata, come abbiamo visto. No. Nel figlio, piantato nella nostra terra, è diventato egli stesso vite. Si è identificato per sempre con questa vite. Allora, questa vite, che è il figlio, non può mai essere sradicata. Capite? Né può essere rigettata, né abbandonata al saccheggio, perché è definitivamente di Dio. Attraverso il Figlio è Dio stesso che vive in essa, è Dio stesso la nostra vita. Non so se riusciamo a capire veramente la profondità in cui Gesù ci vuole portare. Questo è il nuovo grande passo storico di Dio che costituisce il significato più profondo appunto della parabola. In Gesù, Lui è la vite nostra, che ripeto non può essere più scartata, abbandonata, eccetera, ma è amata perché è così, perché Lui ama, perché Lui è amore. E il passo viene di conseguenza. Se veramente accogliamo questa bacinante verità, meravigliosa e stupenda verità di questo Dio che è vite, è inevitabile il passo successivo. Se il figlio è diventato egli stesso vite, ne consegue reciprocamente che egli proprio in questo modo resta una sola cosa con i suoi discepoli. Allora, nell'affermazione di Gesù, io sono la vite vera, siamo coinvolti anche noi, tutti noi. Lui che è venuto a raccoglierci. Lui che dice, senza di me non potete far nulla. Lui che dice, rimanete attaccati a me. Dunque, quell'affermazione di Gesù, diciamo in maniera un po' più teologica, non è soltanto io sono la vera vita, non è soltanto un'affermazione cristologica che riguarda Lui come vite di Dio, ma anche un'affermazione ecclesiologica. Ci siamo noi lì, dentro quella vite. E siamo i suoi tralci, i frutti. Questo qui allora indica l'unione inscindibile di Gesù con i suoi, che con lui e per mezzo di lui, grazie a lui, sono tutti chiamati a portare frutti, perché sono parte di questa vita, di te. Rimanete in me ed io in voi, così sa dire il Signore, in maniera molto più semplice magari di quanto noi stiamo cercando di dire. Rimanete in me e io in lui, e noi in lui. E il dono di Dio in Gesù è irrevocabile, non si tira più indietro, è l'ultima parola, è l'ultima possibilità di salvezza, l'ultima possibilità che il Signore ci dà per davvero esprimere al meglio, al massimo la nostra vita. Lui ha legato davvero se stesso a noi, all'umanità, ma nel contempo questo legame è reciproco. Rimanete in me e io in voi. Reciproco. Ci richiama dunque l'esigenza di questo dono che sempre di nuovo ci chiama in causa. Se il tralcio non rimane nella vita, rimane solo. Ha bisogno soltanto di essere tagliato e buttato, gettato nel fuoco. In questa relazione, in questo rapporto di intimità profonda, di amicizia tra noi e lui, e inevitabilmente noi sperimentiamo il momento, l'evento della purificazione. In questa purificazione è sempre presente il mistero della morte e della risurrezione. Noi tante volte fissiamo il nostro, come dire, la nostra attenzione sulla purificazione, quindi magari ci piangiamo anche addosso, eccetera. Ma la purificazione a che cosa serve? Se non a portare più frutto, la possibilità, capite, è mira al frutto la purificazione. E qual è il frutto che si attende lui? Beh, insomma, Israele ha dato spargimento di sangue, ingiustizia, violenza, prevaricazione, eccetera. Lui invece si aspettava giustizia, eccetera. Ricordiamoci che questa affermazione di Gesù, io sono la vera vite, cade, abbiamo detto, nell'ultima cena. Abbiamo visto sempre dall'inizio che l'ultima cena è il momento in cui c'è bisogno di purificazione, non è un momento pacifico. Anche lì. Quando Gesù appunto nell'ultima cena prende il calice del vino e dice: il mio sangue sparso per voi, per la remissione dei peccati, per la vostra purificazione, dice, perché voi portiate frutto. Da questo punto di vista allora l'affermazione di Gesù, io sono la vera vita, ha davvero una valenza eucaristica, uno sfondo eucaristico, perché rimanda al frutto portato da Gesù prima di tutto, cioè al suo amore che si dona fino in fondo, fino alla croce. È il nuovo vino pregiato destinato al bacchetto nuziale con gli uomini. In questa immagine di Gesù non viene certamente menzionata espressamente l'Eucaristia, diviene però comprensibile in tutta la sua profondità e grandezza, perché questa immagine rimanda al frutto che noi in quanto tralci possiamo e dobbiamo portare con Cristo e in virtù di Cristo. Il frutto che il Signore si aspetta da noi è l'amore, quello stesso suo amore che come una linfa passa dentro di noi. Un amore che rinnova il mondo, che salva, un amore che vince. Ma se il frutto che dobbiamo portare è l'amore, il suo amore come linfa, il presupposto di portare frutto qual è? È quello di rimanere in lui. 10 volte nella nostra pericope, nel nostro brano, questo termine manein è espresso: rimanete in me, io in voi. 10 volte. E questo rimanere in Gesù e Lui in noi, anche lo sbocco della preghiera. Per questo Lui dice, proprio perché rimanete in me, voi potete pregare con me e in me il Padre, perché il Padre, chiedete quel che volete, il Padre ve lo assicurerà. Chissà che le nostre preghiere rimangono inascoltate proprio perché non rimaniamo in Lui e Lui in noi. Ecco. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena. Così ci parla Gesù. Così si manifesta a noi. Così noi possiamo davvero accoglierlo con tutto il nostro amore, con tutta la nostra fede. Così noi possiamo continuare il nostro cammino. Certamente un cammino che ha bisogno di purificazione, e lasciamo che il Signore ci purifichi, che tagli i rami secchi o che comunque che ci dia, l'attenzione verso il meglio, verso il di più. Certo, questa parola di Gesù, piantata nella nostra terra, nella nostra storia, ha bisogno davvero di essere, esplicitata, di essere realizzata, di essere, portata a livelli anche minimi, no? Delle nostre scelte, delle nostre operatività, delle nostre decisioni, delle nostre iniziative, eccetera. Però è sempre di là. L'origine sembra, non dimentichiamo questo, non dobbiamo partire da quello che sono le nostre, situazioni, per poi appoggiarci magari alla Bibbia, al Vangelo, dice che vediamo che cosa dice la Bibbia e il Vangelo. No, esattamente il contrario. Nella misura in cui rimaniamo in Lui, nella misura in cui Lui rimane in noi, cioè sperimentiamo davvero questa presenza che ci porta certezza interiore, gioia, eccetera, possiamo anche certamente capire, comprendere la storia nostra, e il Signore certamente ci darà anche la gioia di una continuità, perché questa vigna, questa piccola vite, no, che è vostro anche istituto, possa portare dei frutti, e non per noi, ma per la Chiesa, per il mondo, per tutti quanti gli uomini. Amen. Vogliamo condividere qualcosa?
L'ultima frase nel Vangelo è: la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena. Ieri abbiamo visto i discepoli di Emmaus che erano tristi, che sono andati proprio a testa bassa, e quando Gesù si è avvicinato non l'hanno percepito, non l'hanno conosciuto, ma poi l'hanno invitato, è stato invitato, e la gioia è arrivata per loro e sono tornati pieni di gioia. Io credo che questo ritiro, questi esercizi ci hai aiutato a fare questo cammino, il cammino di, siamo arrivati stanchi con tutti i nostri problemi, tutto quanto, però ci ha aiutato a scoprire quanto è grande l'amore. Come mamma Lucia diceva, l'amore vive sempre. e quindi ci hai portato a riconoscere che infine è la gioia. Là in Brasile, mamma Lucia, e qui abbiamo, è vista come la pianta del melo.
Non è la vite comunque, l'immagine
non
pertinente.
Non è la vite, ma ho pensato
è pertinente,
no?
Voglia.
Con tutti quanti i rifugi,
certo.
I posti dove siamo,
certo.
Brasile, Albania, Italia e tutti i rifugi, però che è impiantata nello Spirito Santo, nella Trinità. Quindi anche hai parlato della Trinità e la Trinità è dentro di noi, quindi questo amore, questa gioia, adesso stiamo terminando gli esercizi con l'Eucaristia, lui che si dona e noi che dobbiamo portarlo. Oggi cominceranno i nostri esercizi, portare questa gioia al mondo e tutti i fratelli che di amore vero tutti ne hanno bisogno.
Grazie. Certamente questo riferimento ancora una volta ai discepoli di Emmaus che vanno tristi, eccetera, è davvero l'esperienza che facciamo anche noi. Certamente siamo venuti qui diciamo, siamo venuti con un certo pesantezza, per tante ragioni, problemi, attenzioni, eccetera. E forse, anzi, certamente, proprio per questo motivo, proprio che i discepoli tra di loro discutevano dei problemi, no? Dei problemi, non si accorgevano che c'era lui. Questo significa non accorgersi, dicevamo ieri. Perché il Signore comunque c'è, sui nostri occhi che sono chiusi, no? Ma perché sono chiusi? Perché sono troppo presi dai problemi. Dimenticando invece che il risorto vivente è presente. Bene, io durante questi esercizi non ho assolutamente, l'ho detto fin dall'inizio, desiderato darvi delle soluzioni, non è questo il problema, no? Sulla carità, eccetera, anche perché qualcuno potrebbe dire ma più o meno queste cose sappiamo come, eh? Ho soltanto cercato di portarvi per mano, possibilmente, diciamo così, condurre a togliere un po' davanti agli occhi al nostro cuore questa oscurità e a trasalire di gioia davanti al Signore che ci ha veramente parlato. Ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi? A me sì, spero anche a voi, perché guardando fisso nei suoi occhi allora noi possiamo anche affrontare i problemi che rimangono. Non è che siete venuti qui e dici, ah, i problemi, no, rimangono, però con una luce nuova. Un po' come quel brano anche del Vangelo, dove Gesù cammina sulle acque, no? Le acque sono il segno, sappiamo, di che cos'è il caos, di tutte le nostre vicissitudini, ingarbugliate, contorte, complesse, come dobbiamo fare, risolvere questo problema. Sì, è vero, ci sono. E Gesù che invece cammina su quell'acqua e dice, sono io, non temete, quello credevo di vedere un fantasma, no? Aggiungiamo, fantasma è fantasma. Se sei tu, di che io venga verso di te. Vieni, Gesù ci fa l'invito. Devi osare, bisogna osare. Anche fare queste scelte, certe scelte forti, insomma, che magari a primo acchito possono sembrare così smobilitanti o smottanti, eccetera, no? Guardare lui di fronte, perché Pietro quando ha cominciato a guardare poi l'acqua, i problemi, eccetera, è andato giù, dice, no, devi guardare a me, non lì, per dire, no? Sì, Bruno.
Noi siamo capaci di dire tante cose, di parlare, di chiacchierare, attraverso anche tanti libri che leggiamo, tante novità, ma camminiamo coi piedi per terra, vediamo la realtà delle cose, come sono, in ogni ambiente, e dire, ecco Signore, Tu sei il pastore, che porti, vai in cerca della pecorella smarrita, perché 99 sono a posto. Ecco, questa pecora smarrita posso essere anch'io in mezzo a tante pecore, che sono tanti cristi che viviamo nelle nostre case. Non sappiamo a volte valorizzare gli ammalati, queste persone bisognose di tutto e di tutti, senza portare un bicchiere d'acqua con sorriso, diceva mamma Lucia, quando avvicinate queste carrozzine, questi cristi, fate un sorriso, non fate vedere che siete stanche, oppresse, disgustate, no, superate questo, ma per fare tutto questo non occorre chiacchiere, occorre l'amore di Dio verso il prossimo.
Certo.
L'esperienza della contemplazione delle opere d'arte, secondo me, è stata molto valida e ha fatto tanto bene, perché alla fine si
è stato anche quello un supporto.
No, è stato molto importante, perché una cosa che secondo me è penetrata tanto, è stato un messaggio talmente chiaro, talmente bello, che proprio da farne tesoro, una cosa che secondo me ha arricchito molto. Ha detto quella verità in una maniera molto profonda.
Questo è il modo con cui anche possiamo avvicinare, come si dice, no? Tante volte.
Una catechesi.
Metodologie. Vabbè, comunque. La verità ero... quando mi sono preparato, ero combattuto se presentarvi appunto immagini di questo genere, perché noi comunque poi abbiamo bisogno più di vedere, siamo sempre lì. E non invece, per esempio, potrebbe essere anche una possibilità, no? Se il Signore ci dà. Allora, una possibilità di ascoltare, no? Ci sono per esempio delle musiche meravigliose, no? Di opere. Penso all'Ave Verum di Mozart, per esempio, no? Che veramente anche lì, insomma, ecco, ci dà la possibilità, ci aiuta, sono dei mezzi, dei sussidi, no? Che il Signore ci mette tra le mani, non dobbiamo assolutamente disprezzare nulla, no? Anzi, per... No, comunque, anche il suono di una campana è un segno, no? È una mediazione. Dobbiamo sempre stare attenti, sempre con le antenne tese, no? A saper cogliere davvero così le allusioni, queste intuizioni, questa, per incontrarci con il Signore, perché comunque basta un niente per metterci alla sua presenza e per dire a noi stessi che siamo alla tua presenza e che questo ci conforta e questo ci dà la gioia di vivere quello che noi viviamo. Chiedevano a San Filippo Neri, ma tu che cosa faresti se Dio, il Signore, venisse qui lì per lì a dirti adesso vieni con me, muori? Cioè, io continuerei a fare quello che faccio, disse. Faccio così bene, nell'amore suo, non so se mi spiego, perché mi devo...
Io ho due pensieri.
Sì.
Uno quello, appunto, che a volte si arriva... agli esercizi con la speranza di avere delle
soluzioni,
delle risposte, sentire qualcosa di nuovo, sì. come dicevi tu, no? E invece credo che l'unico atteggiamento è quello di arrivare disarmati.
Sì.
E poi un po' il discorso della lettura della messa di oggi, no? San Paolo, la croce, non c'è altro. Andiamo alla ricerca di chissà quali discorsi, quale risposte, ma il punto fondamentale, il cardine è sempre quello, è la croce, insomma. Quindi più che alla ricerca di...
Attenzione, la croce in quanto espressione di amore, eccetera,
Sicuramente.
Che tante volte dici sulla croce.
La espressione è sempre quella che dà senso anche
certo.
A...
Certo.
Sicuramente.
Certo.
Poi riguardo a questa esperienza delle immagini, io personalmente mi ci trovo, forse per una predisposizione artistica, ma a parte questo, mi sono posto una domanda. Cioè, questi artisti, questi pittori, in fondo sono arrivati ad esprimere quello che è stato il frutto della loro preghiera, della loro riflessione, perché comunque una riflessione sulla vita, sulla teologia, insomma,
certo,
è stato il frutto.
La fede, diciamo in generale la fede.
Poi mi sono detta, e io, dopo tante adorazioni, tante preghiere, come esprimerei?
Che pittrice sei? Che immagine sei? Che immagine dai di te stessa e della tua fede? Bravo, mi piace. Ognuno di noi deve esprimere, così come ha fatto magari Caravaggio, nel suo modo, Andrei Rubliov, oppure il Beato Angelico, oppure eccetera, no? Ciascuno di noi, in effetti, deve poter esprimere attraverso il modo, la modalità con cui il Signore ci offre, ci dà la capacità di tutto quello. Tante volte noi manifestiamo, sai, quei ritratti, quelle pitture astratte, avveniristiche, o come si chiamano, postmoderne, dove non si capisce niente, o comunque, ma anche lì ci potrebbe essere un bandolo della matassa, comunque esprime sempre una... Sì, certo.
Un'altra cosa anche che ci hai spiegato molto bene, che sempre rimane in me, è pensare il rimanente che ripeti in continuazione, sì, in questo, sì, discorso.
Sì.
E in portoghese si dice permanecer. Proprio, non so, mi sembra che abbia un qualcosa di più forte.
Di più forte, no? Sì, in effetti.
Permanecer non mio amor.
Sì,
ecco,
sì.
Rimanere veramente nell'amore di Dio,
sì,
è quello che mamma, sì, Lucia sempre ci diceva, è l'amore. E quando si è uniti a Lui, si porta i frutti d'amore, non si può?
Certo, certo.
Allora, se siamo tralci uniti a Cristo, solo possiamo portare frutti d'amore. È Lui che,
certo,
la linfa è Sua, non siamo noi. Noi basta lasciarci, e lasciare degli entri che possa agire.
Sì. Proprio Gesù nell'ultima cena, secondo Evangelista Giovanni, certe parole le ripete continuamente, tanto che magari da sentire dall'esterno, no? Da fuori, dice, ma sono le stesse cose, ritornello, non soltanto rimanere, ma anche le altre cose, per esempio quando parla dell'amore, questo è il mio comandamento, amatevi come io ho amato voi, ripete sempre, no? Queste, allora dice, cominciamo dall'esterno, dice, ma ripete sempre le stesse cose. Qualcun altro invece ha fatto questa riflessione che mi sembra molto bella, significativa. Gesù è consapevole che si trova in un momento ultimo della sua vita, culminante, come un papà che a un certo punto vuole dare l'eredità ai suoi figli. Allora, qual è l'eredità più grande che può dare ai suoi figli? A parte i soldi, le case, che poi magari su cui si fallite. È il suo amore, il suo affetto, tutto quello che vuole. Allora, a costo di questo padre, a costo di essere petulante, no? Vuole che questa parola entri nel cuore, nella testa dei suoi figli, per cui ripete, un po' come le petulanti nostre madri, no? Che dicono sempre la stessa cosa, sempre la stessa cosa, perché quello è il chiodo fisso, quello è il punto nevralgico di tutto. Questo è Gesù, per questo dice rimanete. Poi in effetti la traduzione rimanere in italiano è sempre molto un tradimento. Mane in greco vuole indicare l'abitazione, la casa. Allora io non rimango nell'amore di Gesù, ma io abito l'amore di Gesù. Capite? L'amore di Cristo è come la mia casa. La mia casa dove mi trovo bene. Sento tutto il calore, tutto l'affetto, tutta la serenità, tutta la sicurezza, eccetera, eccetera. E poi c'è il discorso della porta. Capite? Questo rimanere, in effetti, in portoghese dice molto di più, no? Che poi non è statico, non è un qualcosa, beh, adesso sto bene, tranquillo, l'amore del Signore, no, qualcosa di dinamico, qualcosa che prende davvero tutta l'esistenza, tutta quanta la vita. Non c'è punto della nostra vita che non possa dire questo fa parte dell'amore.
Parlando di questo che Gesù ripete, io l'ho detto tante volte, una frase che mamma Lucia mi ha detto pochi giorni di prima di tornare in Italia, quando era là al Rosario di Grazau, che lei parlava con grande entusiasmo dell'amore e della fiducia che lei aveva in ciascuno di noi. Allora io ho detto, ma mamma Lucia, dico, lei dico, ha tanta fiducia in Dio che pone tutta questa fiducia in ciascuno di noi, ma lei è già là in cima, noi siamo ancora terra a terra. Allora mi fa, eravamo in cappella e fa, dice Maria Rosa, a me rimane ancora poco tempo, io devo dare tutto, poi voi scegliete quello che volete.
Come ho detto per Gesù, devo dare tutto. Anche a costo di essere petulante, vi dico, è questo, è questo, è questo, è questo, è questo. E questo è come un chiodo fisso, no? Come veramente il sigillo nel cuore nostro che il Signore ha dato.
Penso che hai detto bene, siamo arrivati qua, come succede più o meno sempre, col nostro bagaglio di problemi familiari, fisici, istituto di fondazione, e però il fatto, almeno questo ripetere continuamente, io sono la porta, io sono con te, io sono il buon pastore, dovrebbe aiutarci, ritornando nelle nostre problematiche, a viverle in modo diverso, sapendo che Lui è con noi, sapendo che Lui è la vita, ci dà la forza di affrontarle, di viverle con più serenità. Stamattina vedevo le suore e le vedevo tutte con il sorriso. E ho detto, sono rimasta ben impressionata, ho detto, forse noi non sappiamo sorridere come loro.
E anche loro hanno i problemi.
Anche loro hanno i loro problemi. Però la mancanza del sorriso
va bene.
È grave.
Sì, certo.
Cioè, perché le situazioni vengono anche se ci vedono,
certo,
sorridenti,
va bene, certo.
Felici, contenti.
E anche questa è una modalità. Ci sono sfumature infinite per manifestare quello che in effetti noi viviamo, questo rimanere davanti al Signore, rimanere con Lui. Su quello non c'è dubbio. Anche un gesto, no? E sappiamo molto bene che quando abbiamo un atteggiamento nei confronti degli altri di saccenteria, o di aggressività, che può esprimersi anche attraverso uno sguardo un po' più truce o una bocca un po' storta, eccetera. Queste cose qui non sono seconde. Questo noi siamo consapevoli. Capite? E poi, che cosa volevo dire? Ah, ecco, quelli io sono con te. Non dimentichiamo che la parola più ripetuta in tutta quanta la Bibbia, dall'inizio fino alla fine, è proprio questo. Io sono con te, non avere paura. È la parola del Signore, il vivente, il risorto. Io sono con te. Ha detto pure a Maria, io sono con te. Ad Abramo, a Mosè. E l'ultima parola dell'Apocalisse è proprio quella. Io sono con voi. Di Matteo, no? È l'Apocalisse comunque. Verrò presto.
Allo secondo aprirti i vostri
cuori. Il nostro Dio è un Dio con noi. Non è il Dio della stazione, siamo sempre lì, delle idee, eccetera, è Dio con noi. Cioè che fa esperienza con noi della vita che noi viviamo, con tutti i problemi. E non dobbiamo avere paura di questo. Non li sormontiamo, non riusciamo a risolverli, perché tutti i problemi della vita sono soltanto quelli. Vediamo un po' di spostare l'attenzione magari in un'altra direzione. Chissà che guardando in un'altra direzione ci viene anche l'immagine, la luce per ritornare sui nostri passi. Ecco il dinamismo, no? Come dire, che è della fede, il dinamismo dell'intelligenza, il dinamismo dell'amore e tutto quanto. È brutto quando a un certo punto non riusciamo a trovare una soluzione per un problema, dice basta, abbiamo capito, si chiude tutto e non se ne parla più. Dice no, perché? Non riusciamo, fermiamoci, preghiamo, dopodiché discutiamo, riprendiamo il discorso. Vabbè, comunque.
A volte manca il dialogo tra noi.
Va, questo certo. Ecco. C'è altro? Bene, allora ci vediamo.
Per la messa solo grazie. La messa sarà alle 11 meno un quarto. Poi ci sono delle modifiche, qualcosa che dobbiamo fare la messa.
Per fare le 11 meno un quarto. Rinnovare, per rinnovare in che momento?
Al momento dell'offertorio. Prima dell'offertorio.
Prima dell'offertorio.
Eh certo, dopo la preghiera dei fedeli.
Allora,
oppure la possiamo fare anche prima della preghiera dei fedeli. Prima della preghiera dei fedeli si fa la promessa, dopo la preghiera dei fedeli è sempre un'offerta e poi l'offertorio che è l'offerta più ampia. Portiamo tutto lì.
Prima allora le volontarie, dopo gli associati.
Va bene?
Tutti insieme.
Tutti insieme, benissimo.
Cioè tutti insieme le volontarie e poi tutti insieme gli associati.
E l'offertorio dobbiamo fare la processione offertoriale
sì.
O no?
Va bene, sì. Solo iniziamo un po', ecco. La liturgia ci permette di fare questo, no? Va bene? L'intenzione della messa è certamente per tutti quanti voi, per tutto il vostro istituto, la fondazione.